Oggi la Santa Chiesa si presenta non una parabola, non un miracolo del Signore, non un miracolo fisico, neppure un discorso del Signore. Si presenta un incontro, un fatto umano, un fatto molto simpatico. E diremo rivelatore della natura di tutto il Vangelo, l'incontro con il capo dei pubblicani, capo dei doganieri, diremo oggi, capo degli esattori, Zaccheo. L'episodio è simpatico, dicevamo. Il Signore si trovava a Gerico. Gerico era, diciamo, un'oasi splendida per la vegetazione, diciamo, lussureggiante, le acque. La chiamavano la città delle rose. E i miei confratelli che sono stati in Palestina dicono che è molto bella anche adesso. Gesù si trovava appunto a Gerico. Cosa potremmo dire noi, no? L'isola di Capri, ma insomma, lì, questi centri attorno a Napoli, pieni di fiori, pieni di vegetazione. Bene, Gesù si trovava a Gerico e camminava. Camminando, questo capo degli esattori, curioso, voleva vedere Gesù, come era piccolo. Non ce la faceva. E allora, ingegnoso, salì su un albero. E lì passava il piccolo corteo di Gesù e, arrivato a quel punto, Gesù: «Oh, Zaccheo, scendi subito, che voglio vedere». Non se l'aspettava neanche un'improvvisata di quel genere, Zaccheo. Giù, a rotoloni e via, a casa. Bene, abbiamo già letto. Farisei che stavano sempre lì con lo schioppo verso Gesù, dice: «Ma come? Questo va dai peccatori, non sa chi è costui? Che è uno strozzino!» Perché, sa, gli esattori, i doganieri più o meno hanno questa fama, non so se è giusta. E Zaccheo sentì queste voci così poco benevole e rispose subito, perché era stato già toccato dalla grazia del Signore. E dice: «Signore, io darò metà dei miei beni ai poveri. E se ho fatto torto a qualcuno, li restituirò 4 volte. Un'ottima riparazione. E Gesù, figlio di Dio, buono, dolcissimo, il cuore di Gesù risponde: anche costui era un figlio di Abramo. E oggi qui in questa casa è venuta la grazia di Dio. Quante osservazioni. Noi facciamo le più semplici, le più umili, le più consolanti. Prima di tutto Gesù è venuto per i peccatori. Il Santo Vangelo è la consolazione dei peccatori, ma per la conversione dei peccatori. Ecco il dialogo di Gesù. Non perché i peccatori restino peccatori. Non è andato lì a tavola semplicemente per fare un pranzetto. È andato per salvare un'anima. E Gesù, che penetrava dall'interno le anime e le scuoteva con la sua grazia presente, subito ottenne la conversione di Zaccheo. E Zaccheo sentiva delle voci poco benevole, abbiamo detto, sentiva che c'erano questi farisei. Come? Come? Lui va con questa gente? E Zaccheo pensa lui al problema sociale, di cui diremo subito qualcosa. Grosso problema. Era diventato un ricco. Era diventato un ricco. Questo problema l'abbiamo già toccato nelle domeniche passate. Ma non poteva rimanere ricco se voleva essere discepolo di Gesù. Allora lui, diciamo, mette le cose a posto, ridimensiona la sua situazione finanziaria, dice: metà di tutto quello che ho lo do ai poveri, e i poveri ci sono sempre, i poveri ci sono negli stati capitalisti e negli stati collettivisti, i poveri ci sono sempre. Evidentemente non allo stesso modo. Beh, questo è un altro problema, se verrà l'occasione. Dice, darò metà ai poveri. E è una cifra. Se aveva 2 miliardi, 1 miliardo era per i poveri. E mica niente. E mica niente. Ecco quindi l'efficacia della conversione cristiana, l'efficacia della vita cristiana. Dicevamo in qualche domenica passata che uno non ha colpa se nasce ricco, non ha colpa. Se uno di voi è nato dalla famiglia Agnelli, non ha colpa se è nato ricco. Ha colpa se è diventato ricco. Direte, ma padre, perché ha colpa? Certo, ha colpa. Se è diventato ricco vuol dire che ha mantenuto troppo presso di sé ciò che doveva impiegare per gli altri, a favore degli altri. Scuole, ospedali, assistenze. Ma ci sono una infinità di bisogni nella società. Nella società vicina, nel vostro stesso scalone, nel vostro stesso quartiere, nella nostra stessa città. Quindi non si può. Potete dire, ma se tutti i preti parlassero così, preghiamo che tutti i preti parlino così, e che anche tutti i vescovi parlino così. Un cristiano non può rimanere ricco, lo dice Zaccheo. Prometto che darò metà di quello che ho, lo do ai poveri. È vero? Seconda osservazione, se avessi fatto torto a qualcuno, li restituirò 4 volte, e qui ci sono anche gli interessi di quello che avesse rubato. Vedete, se avrà fatto torto, gli restituirò 4 volte. Ecco quindi la riparazione. Ma perché queste osservazioni? Per una situazione triste, triste del mondo presente, del mondo contemporaneo. Non è qui il caso, non abbiamo tempo. Dovremo trovarci nella settimana per questi incontri. Quanti fatti dolorosi, quanti fatti spaventosi. Viviamo di settimana in settimana. Ed è bene che noi cristiani non siamo lì sonnecchianti e addormentati, ma che sentiamo il significato cristiano di questo dolore. Che sono questi rapimenti, questi riscatti? Riscatti di 2 milioni. Di 2 miliardi. Quel bambino restituito questa settimana, cioè la settimana scorsa, hanno pagato per lui 1.700.000.000. E voi potete dire, ma padre, sono mica suoi. No, non sono miei, questo è poco ma sicuro, non sono miei. Però sono 1.700.000.000. Questo socialmente, cristianamente, è un delitto. È chiaro? È un delitto. È un delitto il rapimento di quella creaturina, siamo d'accordo. Ma è un delitto anche questo pagamento? Ma come si può avere sul proprio libro bancario cifre di questo genere? Questo non è cristiano. Spero che siate contenti che interpretiamo la parola del Vangelo in questo modo. Altrimenti Gesù è venuto per niente a questo mondo. Zaccheo, come segno della sua conversione, ha detto, io darò metà ai poveri e 4 volte a quelli che ho defraudato. Ultima osservazione di noi poveri cristiani, il distacco dalle cose terrene. E questo certamente non è in funzione della situazione di oggi, dell'atmosfera che respiriamo, di questa caccia al benessere, di questa corsa al benessere. Il cristiano è un pellegrino sulla terra. Il pellegrino non deve portare tante bardature, perché queste impediscono il cammino. Deve essere distaccato da queste cose. Questo è il senso del Vangelo. Evidentemente il Vangelo poi spinge a fare beneficenza, a promuovere la giustizia. Chi la può promuovere e chi la ministra? Spinge anche noi sacerdoti, spinge anche i vescovi, coloro che hanno la responsabilità, a annunziare il Vangelo com'è, non a imbonirlo, non a adattarlo, non a, diciamo, a trovare delle formule di comodo. Oh, il Vangelo, miei cari e buoni fratelli, il Vangelo è molto scomodo su questa terra, perché vuole che ci distacchiamo e da queste cose terrene, umbratili, corruttibili, e diciamo, che appesantiscono l'anima, che noi pensiamo e possiamo prepararci alla vita eterna. Questo è catechismo elementare. Non sono cose trascendentali, questo lo dobbiamo capire tutti. Peccato è che alla messa vengono i poveretti, vengono i poveri impiegati, vengono i poveri professionisti. E coloro che avrebbero bisogno di queste parole non ci vanno. Questo è il guaio. Preghiamo la Madonna Santa, lei che è vissuta nella povertà. Raccomandiamoci ai santi che sono vissuti nella povertà. Raccomandiamoci tante, tante buone anime persone che hanno passato tutta la vita nel lavoro, che spesso sono stati defraudati, come coloro a cui si riferisce Zaccheo, defraudati nella giusta mercede, defraudati anche dallo stesso Stato, il quale spesso non fa giustizia, non fa giustizia attraverso i suoi organi, tutti pletorici, che non sentono la sofferenza di coloro che stanno alla porta o stanno davanti all'ufficio in file interminabili. Miei cari fedeli, Evangelo, Vangelo santo. Pensate quello che ha fatto il Dio creando l'uomo. Lo dice la Sapienza nella prima lettura. Creando l'uomo. La meraviglia che è l'uomo. La meraviglia in mezzo a tanti dolori, siamo d'accordo? La meraviglia dell'essere umano. Il quale ha in sé l'immagine di Dio, ma anche nel corpo,
Ma direte, padre, anche nel corpo? Sì, sì.
E Dio non ha corpo, siamo d'accordo? E Dio è spirito. Cosa sia il puro spirito per noi tanto difficile, comunque è consolante, perché anche noi siamo spirito in parte, ma anche il corpo è immagine di Dio, mediante l'anima, mediante la grazia di Dio, la dignità infinita dell'uomo, la dignità infinita di tutti gli uomini, anche di coloro che ci sono avversari, anche di coloro che combattono la Chiesa, anche di coloro che forse non entriamo nell'argomento del giorno, forse più avanti, anche di coloro che adesso porgono le mani alla Chiesa, ai cattolici, venite anche voi con noi, sì, veniamo con voi, perché non venite con noi a pregare? Perché non venite con noi a messa? Perché non venite anche voi con noi a sentire il Vangelo di Gesù benedetto? Perché? Volete solo che veniamo con voi per la rivendicazione di semplici diritti umani? Ma non esistono veri diritti umani se non sono fondati sulla parola di Dio. E se invece metto un prologo, più avanti, con la grazia di Dio, entreremo in questo argomento. Il Signore ci aiuti a vivere il cristianesimo sine glossa, senza storpiature, come Gesù l'ha detto, e che comprendiamo come l'ha detto questo caro Zaccheo, che possiamo anche immaginarcelo, piccolo, con gli occhi furbi, ma il cuore buono, viva lui, cuore buono, darò metà delle mie ricchezze ai poveri, pensate, se in Italia, che non è poi un paese ricchissimo, se in Italia i ricchi dessero metà ai poveri, ma subito i poveri diventerebbero ricchi, ma subito, questo non è possibile, cioè è possibile, dal punto di vista cristiano è doveroso, purtroppo dal punto di vista umano, l'uomo c'ha il peccato addosso, c'ha la stimolo delle passioni, c'ha l'orgoglio, e l'orgoglio e le passioni hanno bisogno di denaro, che è veramente lo strumento del diavolo. Domandiamo alla Madonna questo distacco, ma insieme a questa purezza di intenzioni, questa fermezza di fede, non tiriamoci indietro, non cadiamo nelle trappole delle alleanze purtroppo sospette, no, vogliono venire con noi, vengano con Cristo, con la Madonna, con i santi, vengano a pregare, vengano ad adorare Dio, a sentirci veramente fratelli, ma nell'anima, non soltanto nel corpo, nello spirito, e non soltanto su questa terra, per la vita eterna, con Gesù, con gli angeli e con tutti i santi, che fra qualche giorno celebreremo.